nelle strade della storia. E continuando questa passeggiata, oggi incontreremo un personaggio con una caratura spirituale immensa. Il suo nome è legato strettamente all'idea di fede. Il personaggio in questione è Abramo. Io e Lidia non ci siamo sentiti, lei non sapeva che cosa avrei predicato, io non sapevo che cosa lei avrebbe detto. Ma se il Signore ha indicato questo, forse vuole dirci qualche cosa. Sappiamo che il nome di Abramo è strettamente connesso, legato all'idea di fede. E nella sua lettera ai Romani, capitolo 4, che è stato letto anche stamattina, Paolo lo definisce padre di tutti i credenti. La scrittura ci invita, sempre nel testo, a seguire le sue orme lasciate dalla fede, orme che ha lasciato nella storia. Quando la fede è correttamente vissuta, lascia delle chiare orme che il tempo non cancella. Mi è stato dato il privilegio, come sapete, di predicare la parola di Dio da tanti anni, veramente tanti. È certamente un impegno, ma anche un grande privilegio. È un onere, ma sicuramente anche un onore per me. Il mio desiderio però, un desiderio che è profondo, profondamente radicato nel mio cuore, che più delle parole parli la mia vita. La Bibbia non ricorda tanti discorsi di Abramo, ma la sua vita è un meraviglioso sermone le cui silenti parole hanno percorso secoli di storia. Egli, come Abele, come dice sempre l'autore della lettera degli Ebrei, benché morto, parla ancora. L'avventura di fede di Abramo ha avuto inizio con queste parole ricordate sempre dall'ignoto autore della lettera degli Ebrei. Dice: per fede Abramo, quando fu chiamato, obbedì per andarsene in un luogo che gli doveva ricevere in eredità. Partì senza sapere dove andava. Questa parte della lettera agli Ebrei, capitolo 11, è direi l'elenco di sermoni vissuti, ma soltanto di personaggi che hanno vissuto nella storia biblica, ma di sermoni predicati con la vita. Osserva la tua vita ora. Sei pronto? Osserva la tua vita. Quale messaggio traspare in maniera evidente dalla tua vita? Quale messaggio viene raccolto dagli altri? Quale epitaffio sarà scritto nella lapide quando un giorno lascerai questa terra? L'esperienza vissuta da Abramo vorrei racchiuderla in tre parole: chiamata, fede, obbedienza. Partiamo dalla chiamata. Quando fu chiamato, dice il testo. Il cammino di Abramo è iniziato proprio come risposta ad una chiamata. Quindi non è stato un suo desiderio, non è stato un capriccio o una sua particolare visione della vita. No, niente di tutto questo. Abramo fu chiamato ed egli rispose a questa chiamata. Ma come fu chiamato Abramo? Leggiamo i testi, delle volte forse non ci soffermiamo bene sulla realtà delle cose. Nel testo biblico così leggiamo: il Signore disse ad Abramo, va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. In modo semplice, diretto, senza fronzoli, Abramo fu chiamato. L'autore biblico racconta questo episodio, ripeto, con una semplicità sconcertante. Eppure siamo di fronte ad un evento di una portata immensa. Noi come l'avremmo raccontato? Ricordo quando abbiamo avuto l'anniversario della riforma, ricordato proprio una settimana fa. Forse qualche parolina in più l'avremmo detta sulla chiamata di Abramo. Non dimentichiamo l'enorme importanza di questo avvenimento, dal punto di vista della storia, dal punto di vista sociale. È in questo momento che inizia la storia del popolo ebraico, con questa chiamata. In che modo faccio la nostra esperienza? In che modo abbiamo raccontato la data del 31 ottobre, ricordato, 1517? Confesso che non sono mancati toni trionfalistici, non sono mancate una dovizia di particolari nei quali qualche volta c'è stata un po' di esagerazione. Confessiamolo. Per esempio, il termine ebreo, sappiamo, deriva da una parola semitica, ever, che significa colui che attraversa oppure colui che passa. E racchiude questa parola in sé il significato di nomade, semplicemente. Ma a proposito di nomi, non riesco a capire perché gli ebrei si chiamano Israele, prendendo come riferimento il secondo nome di Giacobbe, un personaggio che non ha brillato dal punto di vista spirituale. Un personaggio che lascia un po' a desiderare, eppure gli ebrei si chiamano come popolo Israele. Perché non hanno legato il loro nome, il titolo del loro essere ad Abramo, che è il vero patriarca? Cosa nasconde questa scelta? Io non lo so. Rimane un mistero per me. Ma andiamo alla chiamata. In che modo Dio parlò? Torniamo all'episodio così come è stato raccontato in Genesi 12. È detto semplicemente: il Signore disse ad Abramo. Ma in che modo parlò? Non lo sappiamo. C'era però nel patriarca la convinzione che c'è stata una chiamata, che c'era una chiamata divina, che Dio lo aveva chiamato. Non sappiamo come. Ed è questa convinzione che lo mise in cammino. Abramo partì come il Signore gli aveva detto. Partire, mettersi in cammino. Non deve essere stata una cosa semplicissima, non deve essere stato facile. Qualche centinaia di persone, quanti erano? Forse qualche migliaio di persone, centinaia sicuramente. Mettere in cammino in una zona che non conosci, decine e decine di persone, centinaia forse, donne, bambini, con tutto il seguito di animali, capre, caprette, mucche, animali indispensabili poi per la loro sopravvivenza, tende, masserizie varie per una vita da nomadi. Occorreva una forte convinzione per mettersi in cammino, perché non era una passeggiata, non è una cosa semplice. Su che cosa era basata la sua convinzione? Possiamo, parlando di convinzioni, possiamo noi fidarci delle nostre personali convinzioni? Un po' difficile, un po' pericoloso. Nostre convinzioni che spesso ci hanno portato in situazioni disastrose. Credo che però Abramo abbia iniziato con questa sua personale convinzione della chiamata di Dio. Ma le conferme che era una chiamata divina là, le ebbe man mano che andava avanti. Man mano che proseguiva nel suo cammino, il Signore gli ha dato alcune conferme. Il primo passo fu fatto sicuramente in base a questa persuasione derivante unicamente dalla fede. Ma in seguito il Signore è stato buono, diciamo, e ha avuto dal Signore delle conferme di questo, che il cammino che aveva intrapreso era quello giusto. Anche la nostra vita è così. Scorre in questo modo. Guardando indietro nella mia personale esperienza, nei miei giorni passati, vedo qua e là dei segni che il Signore mi ha concesso per incitarmi a proseguire, ad andare avanti. Quanti segni ho avuto dal Signore? Proprio nei momenti in cui la fede era vacillante, proprio nei momenti in cui era un po' claudicante il mio cammino. Senza questi segni sarebbe stato molto più difficile proseguire. Per fede Abramo, quando fu chiamato, io mi sono chiesto mentre buttavo giù questi appunti, mi sono chiesto se ho imparato dopo tanti anni il vero significato dell'espressione per fede. Giusto una settimana fa, come dicevo, il calendario ci ha ricordato un personaggio che aveva fatto di questa espressione il centro della sua riflessione biblica, il centro della sua vita, Martin Lutero. Una scelta che ha dato una svolta non soltanto alla vita personale di Lutero, ma una svolta alla storia. Non so quanti di voi hanno esaminato a fondo quello che è successo durante la Riforma. Non soltanto una svolta nella teologia, nella Chiesa, ma dal punto di vista sociale. Si dice che la fissione delle 95 tesi della cattedrale di Wittenberg abbia portato fuori l'umanità dal Medioevo, insieme, si dice, alla scoperta dell'America. La riscoperta dell'importanza della fede, contrapposta all'obbligo delle buone opere, ha avuto perciò una rilevanza epocale. Ma c'è da dire una cosa, e la cosa mi ha fatto stupire. So quanti di voi hanno letto attentamente le 95 tesi di Lutero. La parola fede non appare mai nelle 95 tesi di Lutero. Mai. Però i credenti sono chiamati fedeli diverse volte. Un termine che ha pochissimo spazio nel nostro pensiero, nel nostro linguaggio, fedeli. Sottolineare l'aspetto della fedeltà piuttosto della credenza, no? Ha sicuramente un peso diverso. La fedeltà è la fede che ha messo le radici del vissuto, che mette costantemente le radici nel vissuto. La fedeltà è la spinta che muove i nostri piedi, le nostre mani, dopo che la mente e il cuore si sono aperti alla parola di Dio. Forse dovremmo imparare a sostituire la domanda «Sei salvato?» che in qualche modo mette al centro la nostra esperienza personale, mette al centro i benefici che noi abbiamo ricevuto dal credere in Cristo. Forse dovremmo porre questa domanda: sei fedele? È diverso, riguarda te, riguarda il tuo vissuto, riguarda la tua vita oggi. Sei fedele? Ossia, hai permesso al tuo credere di muovere le mani e i piedi in obbedienza a ciò che hai ascoltato, a ciò che credi? Cosa significa per fede? Uno dei significati è mediante la fede, per fede, mediante la fede. Ossia, mi servo della fede per dare delle risposte alla domanda che la vita mi pone. Tante volte la vita, o Dio, attraverso le vicende della vita, ci pone delle domande. Possiamo rispondere mediante la ragione, possiamo rispondere tramite la convenienza, rispondere a certe domande tramite la convenienza, forse è la cosa che più facilmente facciamo. Ma la scelta di Abramo è caduta sulla fiducia in Dio, sull'essere fedele al Signore. Era una chiamata ragionevole lasciare Ur, una situazione di benessere in cui si trovava. Era ragionevole, era conveniente. Se Abramo avesse risposto mediante la convenienza o mediante tante altre cose, ragionevolezza, non era così. Lasciare Ur era tutt'altro che ragionevole, era tutt'altro che conveniente. Lasciare Ur significava abbandonare tutto ciò che normalmente un uomo aspira: benessere, sicurezza, successo, tranquillità. In cambio di cosa? In cambio di incertezza, precarietà, disagio. Leggendo la scrittura sembra che quasi delle volte Dio scoraggi colui che si fa pretendente di seguirlo, di essere un suo figlio. Gesù nella sua vita si è comportato in questo modo spesso. Ha messo degli ostacoli. Vuoi seguirmi? Sappi questo, questo, questo e questo. Non usano lo specchietto delle allodole. Mai usato lo specchietto delle allodole per attirare, per incoraggiare persino colui che voleva seguirlo. La stessa scelta di Abramo l'ha fatta anche Mosè. La scrittura ci dice sempre nel testo di Ebrei: per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del Faraone. Sapete perché ha fatto questa scelta? Sapete perché Mosè ha fatto questa scelta? Non era una cosa da poco essere figlio della figlia di Faraone, l'uomo più potente del mondo di allora, più ricco. Dice, ha fatto questa scelta preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, questo in prospettiva, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Ma come chiameresti tu, come chiameremmo noi la persona che dà la preferenza all'essere maltrattato, a subire gli oltraggi, piuttosto che essere ricco, potente e di successo? Qualche rotellina gli manca sicuramente, e questo sarebbe il nostro pensiero. La Chiesa oggi, la Chiesa di questo fine anno del 2021, ha bisogno, ha un estremo bisogno di persone che rispondono con la fede alle chiamate della vita, alle domande della vita, alle domande che Dio, che la Scrittura gli pone. La Chiesa di Asti ha bisogno, un estremo bisogno, di uomini, di donne che sono capaci di mettersi, di mettere il raziocinio umano come seconda opzione per adottare un modo di pensare fondato sulla fiducia, fondato sulla fedeltà, fondato sulla fede. Tanti bla bla religiosi che riempiono spesso la nostra vita scoppierebbero come evanescenti bolle di sapone al minimo ostacolo. Vedete, gli uomini in tutti i campi, anche quello religioso, sono bravi a declamare il loro bla bla, bla bla che è tornato in questi giorni alla ribalta grazie a Greta, che ha avuto il coraggio di accusare i grandi della terra dei loro bla bla. In effetti, tramite i loro bla bla stiamo correndo un grosso pericolo. Se lo sapete, il termine Babilonia è affine all'espressione bla bla. Un episodio, quello di Babilonia, che segna una tappa significativa nell'allontanamento dell'uomo da Dio. I discorsi vacui, così come li definisce Pietro, e pomposi, sono diventati la norma di chi detiene il potere, come sappiamo benissimo, come, mamma mia, io delle volte mi sento in estremo imbarazzo a sentire i nostri politici parlare, no? Avete notato che se li ascoltiamo uno per uno sembra che tutti abbiano ragione? Sono bravissimi con il loro bla bla. Sembra che tu vai lì, adesso per chi voto? Non lo so, e sicuramente, certamente, se devo dare la mia fiducia a non saprei proprio che cosa serve, ma lasciamo stare la politica che delle volte ci fa un po'... Ma rispondere alle domande che Dio ci rivolge, soprattutto tramite le vicende della vita, con la fede, e anche smettere di essere dei parolai. Fratelli, sorelle, smettiamo di essere dei parolai, di essere persone che sanno veramente pronunciare i bla bla della religiosità. Non vogliamo affascinare nessuno con la parola, con discorsi vacui, svuotati della componente della coerenza vissuta. Allora, quando Abramo fu chiamato, obbedì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Osserviamo la sequenza dei fatti. Fu chiamato da chi? Abbiamo visto, cercato di capire. Se ne andò, ma dove? Non lo sapeva. Semplicemente non lo sapeva. Si è messo in cammino con tutto quell'ambaradan di persone, uomini, cose, animali, senza sapere dove andava. Non illudiamoci, miei cari. Una fede privata dell'ubbidienza ha un sapore amaro. Il farisaico gusto di una finzione. È l'uomo che indossa la maschera della religiosità, ma sotto questa maschera troviamo una fisionomia poco attraente. Gesù dice: sepolcri imbiancati che dentro sono pieni di ossa. Proviamo a pensare, no, in questo momento, per qualche cosa di magico, che la maschera dell'ipocrisia fosse palese a tutti. Vabbè, non lo so come mi sentirei. Come possiamo, ad esempio, come possiamo testare il grado di ubbidienza della nostra fede? Facciamo questo esperimento. Cerchiamo di testare il grado dell'ubbidienza della nostra fede. C'è un modo di farlo, ve lo suggerisco. Chiaramente occorre per fare questo testo, un alto grado, un elevato senso dell'onestà, una sincerità che si colloca al di sopra della norma. Gesù l'ha detto: se la vostra giustizia non supera quelle dei farisei, lasciate perdere. Allora, lavoro di immaginazione. Sei, torno indietro negli anni, circa 2000, sei in una, stai camminando in una polverosa strada della Galilea. Gesù sta passando e tu, che hai desiderio di essere salvato, gli poni l'importante domanda: come posso essere salvato? Rabbi, come posso essere salvato? Ci sei? Sei davanti a Gesù, gli poni questa domanda. In altre parole, stai dicendo: come posso essere un tuo fedele discepolo? Sei sincero nella tua domanda e desideri ottenere dei reali benefici che solo Lui può dare. Si apre un breve colloquio tra te e Gesù, e Gesù conclude con questa richiesta: senti, vieni qua, vuoi veramente essere mio discepolo? Va, vendi tutto quello che hai e poi seguimi. Un colpo al cuore. Va, vendi tutto quello che hai e poi seguimi. Rinuncia a tutto quello che ti è caro e poi seguimi. Quale sarebbe la tua reazione a questa richiesta di Gesù? Questo è un modo per testare se la nostra obbedienza, la nostra fede è obbediente o no. Come risponderesti? Con la fede, come ha fatto Abramo, per fede, o con il tuo raziocinio che è basato sulla convenienza? Io non lo so, sinceramente. Vorrei che ricordassimo quei tre uomini che hanno espresso il desiderio di seguire Gesù. Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: io ti seguirò dovunque andrai. E Gesù gli rispose: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Ad un altro disse: seguimi. Ed egli rispose: permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu vai ad annunciare il regno di Dio. Un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto al regno di Dio. Come dicevo, sembra che Gesù scoraggi chi desidera seguirlo. In questo caso è palese. Ma le sue parole hanno lo scopo di sondare il cuore dell'uomo. Gesù desidera capire se chi ha di fronte ha i necessari requisiti per essere un fedele discepolo, se c'è qualcosa ancora nel cuore di chi è, del suo interlocutore, se c'è qualche impedimento, qualche ostacolo da rimuovere, qualche idolo da abbattere. Diventare discepolo di Gesù non è cosa da poco. Non è una passeggiata romantica con abiti religiosi, è qualcosa di estremamente impegnativo e non bastano i pii desideri. Non sono sufficienti i bei discorsi religiosi, non basta che orgogliosamente affermiamo di essere legati alla sana dottrina. Seguire Gesù potrebbe voler dire vivere nella precarietà, mettere gli effetti familiari in secondo ordine. Vedete, per tre volte quei tre personaggi hanno pronunciato la parola prima, lascia che prima, lascia che prima. Ma il prima può essere messo soltanto a fianco al regno di Dio. Cercate prima il regno di Dio e poi. Abramo è partito senza sapere dove andava. Partire, mettersi in cammino verso un luogo che non conosciamo, è una dimostrazione della fiducia in chi ci parla. In fondo, la fede che cos'è? È sempre nel testo che è scritto. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Abramo era diretto verso una terra che non conosceva, che non aveva mai visto. Ma mettiamoci a confronto con la sua esperienza. Qualcuno di voi è già stato in paradiso? No, credo di no, vero? Mario, sei stato in paradiso? Tu ancora no. Ma dove siamo diretti noi? In un luogo che non conosciamo, in un luogo che soltanto per fede sappiamo della sua esistenza, soltanto per fede nelle parole di Dio, di Gesù, sappiamo che esiste. Questo luogo, il paradiso, è la nostra, il nostro Canaan, il nostro, la nostra meta. È chiaro che il nostro sapere, la nostra razionalità deve essere messa in secondo luogo. Abbiamo a che fare con cose che non si vedono o si vedono soltanto con gli occhi della fede. Ma ciò che vediamo ci appare come in uno specchio, come dice Paolo, in modo confuso. Non possiamo aggrapparci a ciò che vediamo, ma a tutte le promesse accettate per fede. Miei cari, come chiesa qui di Asti, uno uno, questa chiesa non può rimanere ferma, sarebbe la sua rovina. Non può rimanere quello che è, dobbiamo ancora camminare. Un cammino incerto, un cammino per un posto che non sappiamo dove andare. Per questo la Chiesa ha bisogno di persone che la guidino con fermezza, di persone che sanno rispondere alle domande della vita con la fede. Amen.